Benissimo, grazie. E cominciamo allora, adesso lasciamo qua il cielo, cominciamo la nostra chiacchierata, il cui tema è appunto la, come avete letto sulla locandina, un po' l'idea di fare il punto sulla ricerca di vita nell'universo. Alla fine della mia chiacchierata, invece, riprenderemo il cielo e faremo passare l'equivalente di tutta la prossima notte negli ultimi minuti finali, brevemente, e così avremo anche un momento di solo cielo, appunto, alla fine della conferenza. Perché andare a parlare di ricerca di vita nell'universo? Da un certo punto di vista perché è un tema interessante in sé, interessa un po' a tutti, diciamo tutte le conquiste della scienza, tutte le grandi domande scientifiche sono interessanti, però se pensiamo alla ricerca di nuove particelle elementari, certi campi molto di nicchia della scienza interessano più gli addetti ai lavori, la ricerca di vita extraterrestre è qualcosa che interessa a tutti. A tutti capita di chiedersi, siamo soli nell'universo, non lo siamo e così via. In realtà oggi non lo sappiamo, però in particolare in questi giorni cade un anniversario importante, i 50 anni dal radiomessaggio di Arecibo. Di che cosa si tratta? Allora, nell'isola di Porto Rico, in America Centrale, sorge tuttora, ma ormai è dismesso, il radiotelescopio di Arecibo. Questo radiotelescopio, quindi un telescopio costruito per operare nel campo radio dello spettro elettromagnetico, è un'enorme padella, grande 305 metri di diametro, che è appoggiata dentro un incavo, una dolina nel terreno, e è divenuto operativo nel 1963 ed è rimasto, e fino al 2016, pochi anni prima della sua dismissione, è stato il più grande radiotelescopio del mondo, finché ne è stato costruito in Cina pochi anni fa uno ancora più grande, quindi 300 metri di diametro. Il 16 novembre del 1974, quindi dopodomani sono 50 anni, in seguito ad alcuni lavori di manutenzione, di ristrutturazione che erano stati fatti, è stata fatta una piccola cerimonia perché è stato mandato un messaggio verso un'ipotetica civiltà extraterrestre, il cosiddetto radiomessaggio di Arecibo, che compie 50 anni. Come vedremo, non è in realtà il primo, è il secondo messaggio spedito a un'ipotetica ascoltatore alieno, ma è il primo ben congeniato. Il fatto che cada questo anniversario allora ci offre l'opportunità di fare un discorso più generale sul tema di ricerca di vita nell'universo, a che punto siamo, cosa sappiamo oggi e che cosa in particolare questo messaggio ha voluto cercare di dire ai ipotetici ascoltatori alieni, e anche poi vedremo che questo messaggio ha inaugurato una serie di altri messaggi pensati in maniera sempre più mirata, con la speranza che un giorno uno riceva una risposta. Ad oggi risposte non ce ne sono. Per quanto ne sappiamo oggi, l'unico luogo dove con certezza esiste la vita è il pianeta Terra. Fuori dalla Terra potrebbe esserci di tutto, ma con certezza, con diciamo evidenza scientifica, non è ancora stata scoperta alcuna forma di vita. D'altronde la Terra è un granello nell'universo e anche l'esplorazione che abbiamo fatto finora è una minima parte dell'universo esistente. L'esplorazione diretta con le sonde spaziali è quasi risibile da questo punto di vista. Le nostre sonde hanno esplorato il sistema solare, 4 di esse, le Pioneer 10 e 11 e le Voyager 1 e 2 sono uscite dal sistema solare, ma sono poco fuori, per così dire. È come se il sistema solare fosse casa nostra e queste sonde sono arrivate in giardino, insomma, poco fuori casa, quindi non hanno esplorato chissà cosa rispetto alle estensioni di spazio non dico dell'universo, ma anche solo della nostra galassia. Anche l'esplorazione fatta con i telescopi da Terra ci ha permesso di scoprire moltissime cose, ma è molto più ciò che non abbiamo mai visto. Quindi l'universo, in linea di principio, potrebbe contenere qualsiasi cosa, ivi comprese forme di vita, magari anche molto strane. Allora, quello che diciamo stasera, la straccia che seguiremo è un pochino questa. Prima ci chiederemo se esistano nel nostro universo luoghi adatti a ospitare forme di vita. Pianeti, tipicamente. Si possono certamente, chi ha molta fantasia, anche gli scrittori di fantascienza hanno immaginato anche forme di vita che non vivono su pianeti ma che fluttuano in maniere più o meno strane nello spazio interstellare, ma limitiamoci a cose non troppo esotiche. Chiediamoci se esistano pianeti adatti alla vita. Poi ci faremo una domanda, va bene, dopo aver scoperto che luoghi potenzialmente adatti alla vita ci sono, quali probabilità ci sono che la vita sia realmente nata su qualcuno di questi pianeti? E infine ci chiederemo, nell'ipotesi che ci sia qualcuno in grado di comunicare, quindi vita, ma anche vita intelligente e tecnologica, come si può tentare un contatto? E quindi recupereremo il nostro radiomessaggio di Arecibo, che andremo a vedere più in dettaglio, e ne vedremo anche diversi altri. In tutto questo discorso, cominciando dal primo punto, quindi se esistono luoghi adatti, tralasciamo il Sistema Solare. Parliamo di pianeti di altre stelle. Andiamo nel mondo delle stelle e parliamo dei loro pianeti. Perché? Perché il Sistema Solare è una minuscola, estremamente piccola parte dell'universo o anche della nostra galassia, e le probabilità di scoprire qualcosa sono soprattutto fuori. Non si può escludere che esista qualche forma di vita nel Sistema Solare al di fuori della Terra. Per esempio, sulla superficie di Marte, forse batteri marziani o magari batteri marziani esistiti in passato e oggi estinti. Magari negli oceani sottocrostali di Europa, di Encelado, di qualche satellite di Giove o Saturno. Però, anche se queste forme di vita esistessero, e nessuno le ha mai scoperte ad oggi, anche se si cercherà di capire qualcosa di più con nuove sonde nei prossimi anni, in ogni caso non si tratta di forme di vita intelligenti o evolute tecnologicamente, non si parla di civiltà aliene nel Sistema Solare. Se ci fosse una civiltà aliena l'avremmo già incontrata. Quindi evidentemente, come noi abbiamo esplorato gli altri pianeti del nostro sistema, un'eventuale civiltà tecnologica sarebbe arrivata qui, ci saremmo incontrati in qualche modo, perché il Sistema Solare è casa nostra e noi lo sappiamo se siamo in casa da soli o se in casa c'è qualcuno, e se non lo sappiamo andiamo di là e guardiamo. Quindi, considerando che gli avvistamenti di presunte astronavi aliene hanno una credibilità scientifica del genere, lo zio della nonna, del cugino, dell'amico di mia sorella mi ha detto che conosce uno che ha visto una strana luce in cielo, diciamo, questa è la credibilità media, lasciamo perdere queste ipotesi. Vediamo ipotesi scientifiche, quindi, che abbiano potenzialmente un riscontro oggettivo. Allora, ci rivolgiamo ai pianeti di altre stelle. Quanti ce ne sono nella galassia? Vabbè, le stelle sono tantissime, nella galassia circa 400 miliardi, sono frequenti anche i pianeti? Vedremo che effettivamente è così. Prima però di chiederci qualcosa sui pianeti di altre stelle, cerchiamo di dire qualcosa sulle stelle in sé. Perché se noi cerchiamo forme di vita su altri pianeti, i pianeti orbitano intorno alle stelle, scopriremo subito che non tutte le stelle sono adatte per cercarci forme di vita. Alcune lo sono e altre no. Allora conviene richiamare brevemente alcune caratteristiche fondamentali delle stelle, così da andare a scegliere quelle più adatte, e poi ne vedremo anche qualcuna nel cielo del planetario. La prima importante caratteristica che distingue le stelle è la diversa luminosità. Ce ne sono di luminosissime, ce ne sono di deboli. La stella più brillante che vedete in questa immagine è Antares, una supergigante rossa 75.000 volte più brillante del Sole. Ma ci sono stelle anche, e sono la maggioranza, più deboli del Sole. Altra caratteristica che distingue le stelle sono i diversi colori. Se noi guardiamo questa immagine, ma lo vedremo anche sul cielo del planetario, ci sono stelle un po' più rossicce, come Antares stessa, oppure ce ne sono di un po' più azzurrine, come questa stella che vedete qua, questa è la costellazione dello Scorpione, questa stella è Sciaula ed è di un colore chiaramente tendente all'azzurro. Perché le stelle hanno diversi colori? I diversi colori testimoniano diverse temperature superficiali per le stelle e, per essere precisi, quanto più la stella è calda, tanto più brillerà di luce blu, viceversa di luce più rossastra se è più fredda. La ragione è molto semplice, è che la luce blu è più energetica di quella rossa ed un corpo più caldo tende a emettere luce più energetica, quindi più blu, rispetto a uno più freddo che tendenzialmente brilla di luce rossastra. Nel caso delle stelle vediamo, osservando negli spettri, cioè andando a disperdere la loro luce e andando a osservare in quale regione spettrale sono più luminose, si scopre che quelle che emettono prevalentemente luce blu sono appunto le più calde in superficie, 10, 20, 30 mila Kelvin o raramente anche di più. Quelle un po' più giallastre come il Sole sono sui 5, 6, 7 mila Kelvin, quelle un po' più rosse come era il caso di Antares sono più sui 3.500, 4 mila Kelvin, e quindi il colore ci dà un'importante informazione sulle caratteristiche di una stella. Per inciso, gli astronomi che amano complicarsi la vita hanno inventato anche una classificazione spettrale per cui, diciamo, invece di dire stella blu dicono stella di classe O, invece di dire stella azzurra stella di classe B, classe A, ai vari, diciamo, colori sono stati assegnati delle lettere che li identificano. Il motivo per cui queste lettere sono così mescolate è dovuto a vicissitudini storiche molto complicate, ma insomma, dire una stella di classe O è come dire una stella blu, dire una stella di classe M è come dire una stella rossa, insomma, non c'è nulla di diverso, è solo un modo, diciamo, di dire. Ora, un'importante caratteristica delle stelle viene evidenziata se noi mettiamo in correlazione la temperatura superficiale di una stella con la sua luminosità. Quindi, per esempio, creiamo un grafico in cui sull'asse delle ascisse, cioè quello orizzontale, mettiamo la temperatura superficiale di una stella, che in questo caso, vedete, è crescente verso sinistra, cioè abbiamo le stelle blu, le più calde sulla sinistra, e quelle rosse, che sono le più fredde sulla destra, quelle gialle come il sole stanno in mezzo. Sull'asse delle ordinate, cioè quello verticale, mettiamo la luminosità della stella, qui 1 significa come il sole, quindi in alto abbiamo le stelle più e in basso quelle meno brillanti del sole, possiamo identificare ogni stella con un puntino in base alle sue caratteristiche e scopriamo alcune cose interessanti. Scopriamo che la gran parte delle stelle, dei puntini che rappresentano le stelle su questo grafico, che si chiama per ragioni storiche diagramma HR, si dispone lungo questa diagonale flessuosa che si chiama sequenza principale. Oltre il 90% delle stelle hanno, diciamo, il loro punto su questa appunto diagonale. Cosa vuol dire? Vuol dire che per la maggior parte delle stelle vale una relazione abbastanza semplice. Più la stella è calda, più è luminosa. Al crescere la temperatura cresce anche la luminosità. Per queste stelle vale questa relazione. Queste stelle si chiamano stelle nane, sono le stelle che vivono grazie alla fusione dell'idrogeno in elio e il Sole è una di loro. Una percentuale minoritaria delle stelle invece sono al di fuori di questa zona, sono le cosiddette giganti e supergiganti e rappresentano una fase evolutiva successiva nell'evoluzione stellare. Quindi se noi risaliamo dalla parte rossa a quella blu della sequenza principale, notiamo che aumenta per una stella la temperatura superficiale, da rossa diventa blu, aumenta la luminosità della stella, cioè la stella è più luminosa, e aggiungiamo adesso aumenta anche la massa e il raggio della stella. Cioè alcune stelle sono nane di colore bluastro, quindi calde, molto luminose, massicce, grandi, altre invece sono nane rosse, quindi più fredde, più deboli, meno massicce e anche un po' più piccoline. Quindi muovendosi lungo la sequenza aumentano queste caratteristiche, ma diminuisce un'altra cosa. Questa tau che cos'è? È il tempo di vita. Quanto più una stella è calda, luminosa, massiccia e grande, quanto più una stella nana quindi è spettacolare nella sua luminosità e nella sua temperatura, tanto più breve è il suo tempo di vita. Il tempo di vita di una stella è a grandi linee proporzionale all'inverso della massa al quadrato. Cioè una stella come il Sole ha un tempo di vita attesa di circa 10 miliardi di anni, se una stella ha 10 volte la massa del Sole, il suo tempo di vita è circa un centesimo rispetto al Sole, quindi 100 milioni di anni. Viceversa, una stella che è 10 volte meno massiccia del Sole vivrà più o meno 100 volte di più, cioè fino a 1000 miliardi di anni. Un'altra cosa interessante riguardo le stelle nane, qui sono state rappresentate anche in scala come raggio, vedete che quelle rosse sono le più piccole, quelle blu sono le più grandi, è che non sono presenti con le stesse percentuali. Le stelle di piccola massa e bassa temperatura sono di gran lunga la maggioranza. Quindi, se mettiamo le percentuali di stelle rispetto al totale di stelle nane, abbiamo che circa il 76% sono le stelle, quelle di classe M, cioè quelle rosse, le nane rosse. Le nane arancioni sono il 12% circa, le nane gialle come il Sole più o meno l'8%, e poi le nane, diciamo, un po' più grandi e calde del Sole, di classe F il 3%, l'1% quelle di classe A come Sirio, le classe B 01 e la classe O, le nane più grandi e brillanti, sono però pochissime. Quali sono le più interessanti per noi? Verso quali stelle ci concentreremo per cercare pianeti? Tipicamente le stelle nane di massa medio-piccola, cioè quelle a sinistra nella nostra, in questa immagine. Perché? Intanto, se noi prendiamo le nane di classi MKGF, cioè vuol dire rosse, arancioni e gialle sostanzialmente, le meno calde, le prendiamo quasi tutte. Comunque non escludiamo quasi niente, lasciamo fuori l'1% delle stelle, pochissimo. Ma soprattutto sono le stelle più longeve. Queste stelle hanno un tempo di vita di almeno 1 miliardo di anni. Una stella di classe F tipicamente ha un tempo di vita di 1 miliardo di anni. una come il Sole 10 miliardi e ancora di più per le stelle più piccole e meno calde, quelle di classe K ed M. Perché questo è interessante? Perché a noi interessa scoprire su un pianeta delle forme di vita e la vita magari ha bisogno di un certo tempo per nascere. Noi abbiamo solo la Terra come caso noto e le statistiche non si fanno con un caso solo, ma non avendo altro per farci guidare possiamo dire che sulla Terra la vita è nata circa mezzo miliardo di anni dopo che la Terra si è formata e raffreddata, qualcosa in più forse, ma non molto di più, ed è evoluta verso l'intelligenza 4,5 miliardi di anni dopo la nascita della Terra. Visto che noi interessa cercare altre forme di vita e soprattutto forme di vita intelligenti, per non saperne leggere né scrivere, se un pianeta ha qualche miliardo di anni, meglio. Non possiamo escludere che esistano forme di vita molto diverse da come ce le immaginiamo, che magari evolvano in tempi più brevi. Non lo sappiamo. Però, insomma, come dire, più un pianeta è vecchio, più ha avuto tempo perché vi succeda qualcosa di interessante. Se noi prendiamo le stelle di classe B ed O, che hanno un tempo di vita di 10 milioni di anni, non troviamo nemmeno il pianeta probabilmente, perché un pianeta ha bisogno dai 5 ai 100 milioni di anni per formarsi quando nasce insieme alla propria stella in una nebulosa. E se la stella vive pochi milioni di anni, prima ancora che il pianeta si sia formato o se è appena formato, la stella esplode come supernova e distrugge tutto. Quindi lì sicuramente non è il luogo dove andare a cercare i pianeti che ci interessano. Allora, una volta selezionate le stelle giuste, andiamo a cercare di capire come scoprire se esista qualche pianeta intorno a qualcuna di esse. Ora, scoprire pianeti di altre stelle, i pianeti cosiddetti extrasolari, non è semplice, per una ragione semplicissima. I pianeti sono piccoli rispetto alle stelle e non brillano di luce propria. Come faccio a vedere un pianeta in cielo? Lo vedo perché riflette la luce della propria stella. Quando noi uscendo di qui stasera guarderemo in cielo, si vedrà il pianeta Giove, lo vediamo perché riflette la luce del Sole. La Luna la vediamo perché riflette la luce del Sole. Ma da distanze interstellari, come si può riuscire a vedere la flebile luce di un corpo molto piccolo rispetto a una stella che riflette magari un miliardesimo della luce stellare? Cioè, se una civiltà aliena da un'altra stella volesse scoprire l'esistenza della Terra, potrebbe avere il telescopio più grande del mondo, non la vedrebbe mai, perché la Terra brilla meno di un miliardesimo del Sole, riflettendo pochissima luce solare. È praticamente impossibile vederla direttamente. Allora, si usano vari metodi, che molto ingegnosi, che comunque ci hanno permesso di scoprire molti pianeti. Senza, diciamo, discuterli, vi faccio vedere brevemente, tanto per dare un'idea, il principale. Oggi sono conosciuti circa 5.000, tra i 5 e 6.000, quasi 6.000 ormai, pianeti extrasolari. 4.000 di questi sono stati scoperti con un metodo che si chiama metodo dei transiti, un fotometrico, e si basa sull'idea che se c'è un pianeta che orbita intorno a un'altra stella, e il caso è fortunato e noi vediamo l'orbita di taglio e non di faccia o di tre quarti, a ogni orbita il pianeta passerà davanti alla propria stella. Noi non vediamo questo, non vediamo il dischetto del pianeta, è troppo piccolo e lontano, ma vediamo la luminosità della stella che diminuisce un pochino. Sul grafico che c'è sotto immaginate tempo in orizzontale, luminosità in verticale. La luminosità diminuisce un pochino e poi torna al valore iniziale perché il pianeta passa davanti alla stella, il pianeta è transitato davanti alla stella. Usando metodi di questo tipo, scopriamo che c'è qualcosa che orbita intorno alla stella e questo qualcosa, facendo misure, si può scoprire essere compatibile con l'essere un pianeta. Quindi, in maniera in genere indiretta, normalmente pur senza riuscire a vederlo direttamente, scopriamo che c'è questo pianeta. E ne sono stati scoperti migliaia fino ad oggi. Tra queste migliaia di pianeti, il primo, attenzione, è stato scoperto nel 1995, quindi parliamo di 21 anni dopo il radiomessaggio di Arecibo. Quando ci torneremo e lo vedremo in dettaglio, non dobbiamo dimenticare che questo messaggio è stato spedito ben prima che si scoprisse anche la sola esistenza dei pianeti extrasolari, quindi è stato un po' un atto di fiducia, come dire. Noi lo spediamo, speriamo che i pianeti e gli eventuali alieni ci siano. Tra tutti questi pianeti, nel frattempo scoperti, quali sono i più interessanti in chiave vita? I pianeti nella zona cosiddetta abitabile. Cos'è la zona abitabile di una stella? In realtà può essere definita in vari modi. Il modo, diciamo, che va per più usato è questo. È la regione, l'intervallo di distanze da una stella, quindi diciamo la corona circolare che circonda una stella, entro cui un pianeta, se dotato di acqua e di un'atmosfera adeguata, può ospitare l'acqua liquida. Quindi vuol dire che non è né così vicino e caldo che l'acqua è tutta evaporata, né così lontano e freddo che è tutta ghiacciata. Però attenzione, il fatto che un pianeta sia in zona abitabile non significa che abbia l'acqua, vuol dire che può averla se c'è. E se c'è un'atmosfera adeguata, perché se non c'è l'atmosfera, a pressione atmosferica zero, l'acqua può essere solo solida o gassosa, non può essere liquida. Quindi noi andiamo a cercare i pianeti che hanno la potenzialità di ospitare l'acqua liquida. Pensiamo al nostro sistema solare. Nel sistema solare quanti pianeti ci sono in zona abitabile? 2 su 8. La Terra verso il bordo interno e Marte verso il bordo esterno. E in realtà c'è anche la Luna. E di questi 3 corpi, Terra, Marte e Luna, quale ha realmente l'acqua ed è abitabile? La Terra. La Luna, anche se in zona abitabile, è per nulla abitabile, perché non ha né l'acqua né l'atmosfera. Marte probabilmente, anzi certamente, aveva l'acqua liquida nel passato e l'ha persa tutta o quasi, quindi era abitabile, forse non lo è più. Quindi c'è tutta una gamma di possibilità. Però noi cominciamo a cercare un pianeta in zona abitabile, almeno l'acqua potrebbe esserci. Forse non vi sfuggerà una prima forma di provincialismo in questo discorso. E se la vita non fosse basata sull'acqua? E chi lo sa? C'è chi pensa che l'acqua sia un solvente unico come proprietà, cioè l'ambiente liquido sia d'acqua liquida sia necessario per sostenere una chimica complessa e quindi non possono esistere forme di vita non basate sull'acqua, ma non tutti sono d'accordo. Secondo alcuni studiosi, il metano liquido oppure l'ammoniaca potrebbero avere, diciamo, le proprietà adatte a ospitare una chimica complessa al loro interno, anche se meno adatte dell'acqua, e non si può escludere. Allora è chiaro che se andiamo a cercare il metano liquido dobbiamo cercarlo a 200 gradi sotto zero, dobbiamo definire una seconda zona abitabile che è quella per il metano, però anche qui, non avendo riscontri di forme di vita non basate sull'acqua, restiamo su questa ipotesi, che è un'ipotesi di lavoro ovviamente, e tradisce un po' il nostro provincialismo di uomini e di esseri viventi della Terra, che diciamo, se la vita c'è deve essere fatta come da noi, in realtà non lo possiamo dire con certezza. Per scoprire i pianeti che hanno effettivamente l'acqua, cosa si fa? Si cerca di analizzare il pianeta quando transita davanti alla propria stella. Quando transita, l'atmosfera, voi immaginate il disco nero del pianeta davanti al disco molto più grande della stella. Noi non vediamo il disco del pianeta, no? Sappiamo che sta passando anche se non lo vediamo. Ma se ha un'atmosfera, intorno al disco del pianeta avremo un anello di atmosfera che filtra la luce della stella. E quindi nello spettro della stella compariranno delle bande scure che vengono assorbite dai composti chimici che costituiscono l'atmosfera del pianeta. È un effetto minimo. L'atmosfera del pianeta filtra 1/1000000esimo della luce della stella, forse anche meno, ma sapendo dove guardare si può notare che quando il pianeta transita magari in corrispondenza di certe regioni spettrali compaiono degli assorbimenti e ognuno di queste bande scure è tipica di un diverso composto chimico, quindi noi possiamo scoprire che c'è l'atmosfera, se avviene questo assorbimento quando il pianeta passa davanti alla stella e anche di cosa è fatta, il che se ci pensate sembra straordinario, di un corpo che neanche riusciamo a vedere, si riesce a stabilire se ha un'atmosfera e se ha per esempio vapor d'acqua nell'atmosfera, perché ogni banda scura è l'impronta digitale che un diverso composto chimico, per esempio l'ossido di titanio in questo caso, oppure il vapor d'acqua, lascia nello spettro della stella. Ed è stato scoperto. Questo pianeta, il cui diciamo poetico nome è K2-18b, è il primo pianeta di taglia terrestre, in realtà un po' più grande della Terra, ma non moltissimo, in zona abitabile, con l'atmosfera e vapor d'acqua. Quindi è chiaro che se l'atmosfera ha vapor d'acqua ed è in zona abitabile, vuol dire a temperatura non troppo diversa della Terra, è possibile che l'acqua condensi e formi mari e oceani d'acqua liquida. Questo è un altro esempio molto interessante, questo pianeta JJ1214b addirittura si è scoperto che ha delle bande nuvolose, una struttura diciamo di nuvole che si rimescolano pur senza vederlo, ma osservando diciamo, il diverso pattern di assorbimento nello spettro della luce stellare, si è riusciti a ricostruire anche una bozza di circolazione atmosferica per capirci. Quindi alcune evidenze interessanti ci sono. I pianeti in zona abitabile sono circa 1 su 10. 6.000 pianeti scoperti fino ad oggi, 600 in zona abitabile. Di questi, quanti hanno vapor d'acqua? E l'atmosfera e vapor d'acqua? Non c'è ancora una statistica così forte da poterlo dire, ma supponiamo 1 su 10, ipotesi, diciamo così, non sappiamo quanto giusta, ma ragionevole. Vuol dire che dei 600 pianeti in zona abitabile, 60, magari sono 50, magari sono 100, sono pianeti che hanno realmente acqua liquida. In alcuni casi si ritiene ormai con certezza. Tenete anche conto che i 6.000 pianeti extrasolari scoperti fino ad oggi sono niente rispetto al numero esistente. Alcuni indizi mostrano che i pianeti extrasolari sono frequentissimi. Tutte le stelle, o la maggioranza, perlomeno oggi si pensa che abbiano pianeti. Quindi vuol dire che ne esistono migliaia di miliardi in realtà. E quindi se prendiamo migliaia di miliardi di pianeti nella nostra galassia, vuol dire che centinaia di miliardi sono in zona abitabile e decine di miliardi potenzialmente con acqua liquida realmente esistente. Secondo una stima di qualche anno fa, i pianeti con acqua liquida in zona abitabile simile alla Terra potrebbero essere dell'ordine nella galassia dei 10 miliardi, ancora quasi tutti da scoprire. Dove si trovano? Sono molto distanti da noi? Beh, in realtà quelli che vi ho mostrato prima sono il primo a 100 e il secondo a 40 anni luce da noi, insomma non proprio dietro l'angolo, però anche la stella più vicina al Sistema Solare, Proxima Centauri, ha un pianeta, anzi si pensa che probabilmente siano due, ma uno è sicuramente in zona abitabile. Questo pianeta ha alcune caratteristiche che sono state calcolate, una massa minima 1,27 volte la massa terrestre, minima vuol dire maggiore o uguale di questo valore, ma quasi certamente sotto le tre masse terrestri, quindi un po' più grande della Terra ma non di molto. E orbita intorno alla propria stella con un anno che là dura solo 11,2 giorni, quindi l'anno intero dura molto poco, vivere là anche i suoi vantaggi se volete, ogni 11 giorni, compiamo gli anni, ogni 11 giorni è capodanno, ed è abbastanza vicino alla stella che è abbastanza debole, quindi è in zona abitabile. Questo filmatino ci mostra in maniera un pochino così, con un po' di immaginazione, perché nessuno ha mai visto questo pianeta, come potrebbe apparire se facessimo un viaggio fino da quelle parti. Questo immaginiamo che sia Proxima Centauri e ora immagineremo di sorvolare questo pianeta. I dettagli, ripeto, non è mai stato fotografato direttamente. Quello che si sa sostanzialmente è quello che vi ho fatto vedere. Qui si immagina in maniera un pochino pittorica che possa essere, diciamo, non troppo dissimile da un pianeta roccioso del Sistema Solare. Guardiamolo un attimo. Allora, questo pianeta lo rivediamo anche in quest'altra piccola animazione e qui ci mostra, adesso faccio partire la prossima, ci mostra la sua orbita intorno alla propria stella. Vediamo un attimo, di nuovo immaginiamo di vedere Proxima Centauri e il pianeta e la zona abitabile. La zona abitabile adesso sarà indicata da una fascia verde che circonda la stella e vedremo che ci cade proprio dentro. Attenzione a una cosa, la zona abitabile ovviamente quanto dista da una stella dipende dalla sua luminosità. Questa stella è 600 volte più debole del Sole e quindi la zona abitabile è molto stretta. Per sentire un buon tepore bisogna star vicini e infatti questo pianeta dista dalla stella circa un settimo della distanza tra il Sole e Mercurio, un ventesimo della distanza Terra-Sole. Se la stella invece è molto brillante la zona abitabile è molto più lontana, perché se una stella è super luminosa bisogna star lontano, se no per così dire ci si brucia e quindi chiaramente la zona abitabile ha una distanza che dipende da questo, però ogni stella ha la sua comunque e in questo caso vediamo appunto sempre questa resa un po' artistica, anche se volete, di un pianeta in cui si immagina che abbia l'acqua, abbia un sistema di nubi. Ovviamente, essendo il pianeta della stella più vicina a noi, si sta cercando di capire qualcosa di più, si sta cercando di capire se realmente ha un'atmosfera e l'acqua, ma al momento ancora non si sa, però è studiato chiaramente con molta attenzione. Il viaggio interstellare è molto al di là delle nostre possibilità attuali. Con la tecnologia di oggi, per raggiungere Proxima Centauri, che è la stella più vicina al Sistema Solare, occorrerebbero 75.000 anni di viaggio, alla velocità delle sonde attuali che non raggiunge poco inferiore ai 100.000 km all'ora, ma in futuro, con magari nuove tecnologie molto superiori, potremmo sperare di raggiungere la stella più vicina in tempi più ragionevoli e questo sarà sicuramente il primo pianeta extrasolare che verrà visitato, anche se chiaramente si parla di un futuro non prossimo. Questa prima parte che cosa ci ha detto? Ci ha detto che i pianeti extrasolari ci sono e sono tantissimi, quindi qui non ci sono problemi, i luoghi adatti alla vita esistono. C'è su Proxima B, si chiama il pianeta di Proxima Centauri, c'è l'acqua? Non lo sappiamo, non c'è, poco male, ce ne sono miliardi d'altri su cui c'è. Quindi è chiaro che se non è quello è un altro, quelle con le condizioni da parte della vita. Considerate anche che l'acqua, composta di idrogeno e ossigeno, è composta dell'idrogeno che è l'elemento più abbondante dell'universo e ossigeno che è il terzo, il secondo è l'elio che non è reattivo chimicamente. Questo significa che l'acqua è il singolo composto più abbondante nell'universo e quindi è chiaro che se ci sono i pianeti da qualche parte l'acqua liquida c'è e c'è in abbondanza. Il passo complesso adesso è il secondo. Va bene, ma d'accordo, esistono i luoghi adatti. Cosa possiamo dire circa le possibilità che lì sia realmente nata la vita? Cioè, il discorso è un pochino in questi termini. Nell'universo esistono 10 alla 23 stelle, diciamo, stella più, stella meno, un ordine di grandezza di questo tipo. Molte, forse tutte, hanno pianeti. Di questi una percentuale in zona abitabile è comunque un numero sterminato. Lo scarto però che ancora non sappiamo quantificare è tra abitabile e abitato. Quali sono le probabilità che date le giuste condizioni nasca la vita? Questa è una domanda a cui nessuno sa rispondere. Anche perché se ci pensiamo un attimo non sappiamo nemmeno esattamente cosa sia la vita. Noi la immaginiamo in un certo modo, ma l'intera storia umana è una storia di, diciamo, così, di provincialismo, in cui abbiamo sempre pensato di sapere cose per poi scoprire che magari erano diverse. Magari la vita assume forme che noi neanche siamo ancora riusciti a immaginare. Quindi stiamo anche cercando qualcosa e non sappiamo neanche esattamente cosa stiamo cercando. Definizioni di vita ne sono state date tantissime, nessuna però è fuori, diciamo, esente da critiche. C'è chi, diciamo, sottolinea la vita è qualcosa che si riproduce. Sì, però anche la molecola del DNA si riproduce, ma è una sola molecola, una singola molecola, non la possiamo considerare vivente. Persino un cristallo che è fatto di materiale inorganico è in grado di accrescersi col tempo. C'è chi sottolinea invece piuttosto la vita in opposizione all'entropia. La vita sarebbe un'isola di ordine in un oceano di disordine nell'universo. E questo è un approccio molto interessante, però diciamo non ci dice molto su quello che dobbiamo cercare. C'è chi cerca di dare la definizione più generica in assoluto. La vita richiede due cose, un gradiente di energia e qualcosa che elabori informazione in presenza di questo gradiente. Molto interessante, ma anche qui, attenzione, se la prendiamo troppo alla lettera anche un computer diventa un essere vivente. Quindi ci sono varie definizioni, c'è chi sottolinea un aspetto, chi sottolinea un altro, ma una, diciamo, totale, definitiva non c'è. Soprattutto ci sfugge il confine fra vita e non vita. Noi sappiamo, noi siamo vivi, la sedia su cui siamo seduti no, ma dov'è il confine? Dov'è il confine fra vita e non vita? Soprattutto esiste questo confine? Probabilmente non esiste. Secondo alcuni la vita è qualcosa che emerge con la complessità chimica, non c'è il confine, fin qui non è vita e da qui in poi lo è. Qui no, qui no, qui sì, e in mezzo, diciamo, la complessità crescendo dà origine in qualche modo ancora bene da capire alla vita. Quindi, quello che noi dobbiamo quantificare è in questo caso la probabilità, non sappiamo bene come quantificarla. Allora si sono fatti degli esperimenti per cercare di capirci un pochino di più. Il più famoso nel 1952 è l'esperimento di Miller e Urey, che hanno cercato di riprodurre il brodo primordiale da cui è nata la vita sulla Terra. Hanno preso una provetta, l'hanno riempita d'acqua, hanno aggiunto un po' di semplici composti che si pensa fossero abbondanti sulla Terra primordiale, come la CO2, il metano, semplici composti di questo tipo, e poi hanno scaldato questa soluzione con delle scariche elettriche. Le scariche elettriche che scopo avevano? Dando energia invogliavano la chimica, no? Facevano in modo che succedesse qualcosa e simulavano le scariche dei fulmini nell'atmosfera molto turbolenta della Terra primordiale. E hanno visto che si formavano facilmente delle molecole organiche, tipicamente degli aminoacidi. Gli aminoacidi sono la base, i mattoni di cui sono fatte le proteine, di cui sono fatti gli esseri viventi, quindi sembra un buon inizio. Il problema però è che tra aminoacidi sparsi in una soluzione e una proteina vitale c'è lo stesso scarto, come ha detto l'astronomo del secolo scorso Fred Hoyle, che c'è fra un mucchio di pezzi di ferro buttati in un giardino e un Boeing 747 perfettamente funzionante, che è fatto di quei pezzi di ferro, ma assemblati in un modo ben preciso. Se li assemblo a caso non viene fuori nulla che funzioni. Allora il nostro Fred Hoyle diceva, va bene, ma qual è la probabilità che agitando casualmente questi pezzi di ferro si formi, diciamo, un Boeing 747? È estremamente bassa. Se però io provo una volta, provo due volte, non farò nulla di funzionante, ma se io provassi a scuotere questi pezzi di ferro 1 miliardo di volte al secondo per 1 miliardo di anni, magari prima o poi, per caso, assemblo anche qualcosa che funziona. Quindi il fatto che la vita possa nascere per semplici reazioni casuali all'interno di una soluzione tipo terra primordiale, diciamo, non è impossibile, è estremamente improbabile per singola, diciamo, reazione, ma dato un enorme numero di reazioni casuali per un tempo lunghissimo, può darsi che ci sia sembrato casualmente qualcosa di vitale. Oppure può anche darsi che esistano delle leggi di auto-organizzazione della materia inorganica a formare molecole organiche che ancora non abbiamo scoperto. In ogni caso, noi non sappiamo quantificare questo passaggio e di conseguenza questa probabilità rimane al momento sconosciuta. Per dirlo in altri termini, la biologia è il regno della complessità, è una complessità che non abbiamo ancora, diciamo, penetrato profondamente. Di conseguenza, quello che possiamo dire ad oggi è che nello spazio c'è la cucina e ci sono gli ingredienti, la cucina sui pianeti extrasolari con mari ed oceani in zona abitabile d'acqua liquida, gli ingredienti sono le molecole organiche, la ricetta della vita ci sfugge ancora. Pertanto, quando si dice ma esisterà qualcuno nell'universo al di fuori della Terra, una risposta scientifica non c'è, qualunque risposta viene data è una risposta di pancia. Qualcuno dice ma tutto questo spazio, possibile che non ci sia nessuno? Chi lo sa? Scientificamente non c'è una stima, è una questione un po' di preferenza, è sicuramente vero che molti astronomi oggi sono piuttosto propensi a pensare che la vita possa esistere, ma è più così, diciamo, una sensazione che altro, non c'è una vera teoria dietro. Forse in questo anche aiutati dall'enorme numero di pianeti scoperti negli ultimi anni, visto che negli ultimi anni è stato fatto effettivamente un grande passo avanti nella conoscenza dei pianeti extrasolari, questo ha generato un certo ottimismo. Però provate a pensare. Mettiamo che nella nostra galassia esistano 10 miliardi di pianeti abitabili, con le condizioni giuste per formare la vita. Se la probabilità che la vita nasca è di 1 su 2, abbiamo 5 miliardi di pianeti abitati, tantissimi. Se la probabilità che la vita nasca, date le giuste condizioni, è di 1 su 1 milione, abbiamo 10.000 pianeti abitati, ancora tanti. Ma se la probabilità è 1 su 100.000 miliardi di miliardi, siamo quasi sicuramente soli. E quindi questa probabilità non la sappiamo. Quindi diciamo questo, dato l'enorme numero di pianeti extrasolari con le condizioni adatte, possiamo dire che se la probabilità che la vita nasca nel posto con le giuste condizioni è alta, media o bassa, purché non estremamente bassa, ci sono un sacco di pianeti abitati. L'unico caso in cui non ci sono è l'ultimo, che la probabilità sia estremamente bassa, ma ripeto, per ora questo possiamo lasciarlo solo lì. Passiamo però adesso al punto che ci interessa di più. Vita sì, ma a noi interessa soprattutto la vita intelligente. Scoprire dei batteri su un pianeta extrasolare sarebbe una grandissima scoperta, ma con i batteri non è che ci possiamo parlare. Scoprire una forma di vita evoluta, magari tecnologica e intelligente, è tutto un altro discorso, per le sue implicazioni che potrebbe avere, anche di carattere filosofico ed esistenziale. Proviamo a pensare un attimo alla rivoluzione copernicana. Noi pensavamo di essere al centro dell'universo. Copernico ci ha sbalzati da questo ruolo, ci ha messo il sole. Beh, in realtà 1800 anni prima di lui già Aristarco di Samos aveva già detto la stessa cosa, volendo. Ma non siamo noi al centro dell'universo, dice Copernico, è il sole. Poi si scopre che nemmeno il sole è al centro dell'universo, è una stella fra tante in una galassia. Vabbè, ma almeno la galassia sarà al centro dell'universo. No, ce ne sono centinaia di miliardi. Vabbè, però il nostro è l'unico universo esistente. Adesso ci dice che esistono i multiverso, che ci sono tantissimi universi. Quindi diciamo, tutte le volte che ci siamo messi al centro siamo stati sbalzati, ma c'è una cosa in cui siamo ancora gli unici, l'unico pianeta vivente. La scoperta di forme di vita aliene e forme di vita intelligenti, se esistono, sarebbe la definitiva, diciamo, realizzazione della rivoluzione copernicana. Non saremo più unici, nemmeno da questo punto di vista. Allora, adesso facciamo l'ipotesi di lavoro che qualcuno ci sia. Proviamo a comunicare. D'altronde, se l'universo è una grande stanza buia, come facciamo a sapere se c'è qualcuno? Mettiamoci in ascolto, sentiamo se arriva qualche suono, qualcuno che parla, qualche suono nel caso, diciamo, della metafora che sto facendo. Nel caso dell'universo, dove chiaramente non si propaga il suono nello spazio vuoto, dobbiamo cercare di cogliere qualche radiazione che arriva dallo spazio di origine, se esiste, artificiale. Questo è il razionale che sta alla base del progetto SETI, la Search for Extraterrestrial Intelligence, la ricerca di vita e di intelligenza extraterrestre, che sfrutta come campo di ascolto, tra virgolette, le onde radio. Perché le onde radio? Le onde radio sono il mezzo ideale per comunicare nello spazio interstellare. Intanto si propagano alla velocità della luce, che è la massima possibile, come tutte le onde elettromagnetiche, come anche la luce stessa. Sono un altro tipo di onde elettromagnetiche, diverso dalla luce. Inoltre, rispetto alla luce, hanno due grossi vantaggi. Il primo vantaggio è che le stelle emettono tantissima luce e poche onde radio. Quindi se noi volessimo provare a comunicare con qualcuno nella galassia, se lanciassimo un raggio di luce, dovremmo cercare di soverchiare l'enorme luminosità del Sole, difficilissimo. Se invece usiamo le onde radio, il Sole e le stelle in generale ne emettono poche. È più facile farsi notare nel campo radio di fianco a una stella, perché la stella è luminosissima nel visibile, e invece nel campo radio no. Inoltre le onde radio hanno un altro grande vantaggio rispetto alla luce. La luce viene assorbita dalle nubi di polvere interstellari presenti sul piano della galassia, che sono microparticelle solide presenti a bassissima densità nello spazio interstellare. Ma prima o poi un raggio di luce ne incontra una e viene assorbito. Infatti la luce visibile nella galassia può viaggiare in media per 2, 3, 4 mila anni luce, ma poi lentamente si estingue. Le onde radio non vengono assorbite dalle polveri interstellari, quindi possono attraversare la galassia, che per loro è completamente trasparente, e di conseguenza, diciamo, hanno molti meno ostacoli lungo il loro cammino. Allora, noi proviamo a prendere dei radiotelescopi, a puntarli verso lo spazio per vedere se ci arriva qualcosa dallo spazio, nel campo radio. Cioè, supponiamo che magari una civiltà extraterrestre si sia sviluppata, abbia deciso di usare le onde radio per comunicare, sia tra di loro che con altri ipotetici abitanti della galassia, e noi proviamo ad ascoltare, diciamo, a metterci in ascolto, a origliare un po' quello che si stanno dicendo. Se si osserva nel campo radio o in qualsiasi altro, ecco, teniamo conto che il termine ascolto va messo tra virgolette, come dicevo prima, è un termine metaforico, e quando si dice ascoltare lo spazio si intende non nel campo delle onde sonore, ovviamente, che non si propagano nello spazio, ma appunto in campi elettromagnetici come questo. A quale frequenza ascoltiamo? Anche qui ce ne sono tante possibili, ma ce n'è una che sembra essere uno standard universale. Le più grandi, i più massicci oggetti presenti nella galassia sono le nubi molecolari giganti, enormi agglomerati di idrogeno freddo. L'idrogeno freddo, neutro, quindi non ionizzato, emette una particolare frequenza a 1420 MHz, che deriva da una transizione nucleare, una transizione quantistica tra il protone e un tipo di accoppiamento tra il protone e l'elettrone che porta all'emissione di questa frequenza. E quindi è, diciamo, una frequenza che è una specie di voce di fondo della galassia. Un'eventuale civiltà tecnologica e scientifica potrebbe aver scoperto la stessa cosa e dire: ok, questo è uno standard, la nostra galassia parla con questa voce, proviamo a usare questa stessa frequenza per comunicare. E quindi molte, diciamo, di queste osservazioni vengono fatte alla frequenza di 1420 MHz. Le prime sono state fatte negli anni 60. Nel 1961 comincia il primo progetto SETI. SETI è questo nome generico, un grande cappello, no? Che include moltissimi singoli progetti. Il primo, in pratico, è stato il progetto OSMA del 61, portato avanti dal decano della ricerca di vita extraterrestre, Frank Drake, che vedete qui, col radiotelescopio Big Ear, il grande orecchio, che vedete qui nella università in West Virginia, a Green Bank. E il nostro Drake punta due stelle, per cominciare, che sceglie fra quelle più simili al Sole. Queste stelle sono Tau Ceti ed Epsilon Eridani. Si tratta delle due stelle più vicine al Sole, di tipo solare, in sistemi singole, cioè non in sistemi stellari multipli. Perché? All'epoca non si erano ancora scoperti i pianeti extrasolari, non si sapeva se esistessero. Poi si è scoperto che ce l'hanno tutti i tipi di stelle, ma all'epoca non si sapeva, e si pensava: se esiste qualche ragione per cui magari le stelle rosse non possono avere pianeti, o quelle blu non possono avere pianeti, quelle come il Sole di sicuro possono avere pianeti, perché ci sono intorno al Sole. Quindi cerchiamo le più simili al Sole, scegliamo quelle vicine, che magari un domani ci andremo a fare un giro, e non scegliamole in sistemi multipli, perché all'epoca si pensava che nei sistemi stellari doppi o tripli, come quello di Alfa Centauri, le orbite dei pianeti sarebbero state instabili, e insomma, se ci sono due stelle in circolazione o tre, e le stelle sono grandi e grosse rispetto ai pianeti, prima o poi il pianeta ci cade sopra e finisce la sua vita. In realtà poi si è scoperto che non è vero, anche sistemi multipli possono avere pianeti, ma all'epoca si è scelto quello che sembrava il meglio. Per inciso, entrambe le stelle hanno pianeti, si è scoperto dopo, e quelle, Tau Ceti ne ha addirittura due in zona abitabile, ma all'epoca, ripeto, non si sapeva. Il nostro Frank Drake punta il radiotelescopio su Epsilon Eridani una mattina di aprile, era una mattina credo, tenete conto che nel campo delle onde radio si osserva anche di giorno, non bisogna osservare per forza di notte, perché il sole di onde radio ne emette pochissime, quindi anche di giorno, e diciamo lo spazio per dire è buio dal punto di vista radio, d'accordo? Quindi l'osservazione non si fa solo di notte. Punta Epsilon Eridani e appena la punta, riceve un segnale fortissimo a 1420 MHz, fortissimo, e rimane senza parole. Lui e i suoi collaboratori si guardano in faccia e dicono: ma abbiamo trovato gli alieni il primo minuto del primo giorno di osservazione? E nelle sue memorie ci lascia scritto: we looked at each other wide-eyed, could it be this easy? Ci siamo guardati con gli occhi spalancati, può essere così semplice, li abbiamo trovati subito. E in effetti non era così semplice. Nei giorni successivi si è scoperto che in quell'istante un aereo che volava ad alta quota si era allineato perfettamente con la stella Epsilon Eridani e, mandando a terra un segnale, aveva investito anche il radiotelescopio. Sapendo che gli aerei usano le onde radio per comunicare, Frank Drake aveva le mappe delle rotte aeree per evitare di puntarli, ma questo era un volo militare, quindi era un volo segreto che non compariva sulle mappe e quindi non erano gli alieni, effettivamente. Da allora sono passati più di 60 anni, si sono susseguiti tanti falsi allarmi, tanti segnali, diciamo, ritenuti inizialmente potenzialmente di origine aliena, poi scoperti come fenomeni naturali. L'unico segnale che ad oggi non è ancora stato chiaramente identificato come di origine naturale è un segnale ricevuto il giorno di Ferragosto del 1977. Quel giorno l'astronomo di turno, che si chiamava Jerry Heyman, all'Ohio State University, sempre negli Stati Uniti, era il giorno di Ferragosto, quindi in realtà non era al lavoro, era a casa a fare la grigliata. Il giorno dopo va al lavoro e trova questa stampata. Questo era un foglio di carta collegato a una stampante, collegata al radiotelescopio, che stampava dei numeri che esprimevano la potenza del segnale rilevato in cielo. Dove non c'è scritto nulla vuol dire nessun segnale. Uno segnale debolissimo, due segnali un po' più forte, tre un po' più forte, fino ad arrivare a nove. E per segnali ancora più forti si cominciavano a usare le lettere dell'alfabeto A, B, C, D, E, eccetera, fino alle ultime, segnale fortissimo. Il nostro Jerry Heyman il 16 agosto va nel suo studio, all'università, prende la stampata, prende una penna rossa, circola il 7, poi vede la stringa 6 e Q, U, J, 5. Se guardate c'è una U, vuol dire segnale potentissimo, lo cerchia, scrive di fianco wow, e da quel giorno questo è noto come il segnale wow. È l'unico segnale non spiegato ad oggi come dovuto a un fenomeno certamente naturale. Sono stati tentati varie spiegazioni ma non convincono. Molto probabilmente sarà dovuto a un fenomeno naturale, ancora però non ben compreso. Oppure, finché non avremo questa spiegazione, per improbabile che sia, potrebbe essere il primo segnale di origine artificiale, quindi alieno, che abbiamo mai ricevuto. Quello che è certo è che il radiotelescopio che l'ha captato pochi anni dopo è stato demolito per farne un campo da golf. E no comment su questa scelta, ok? Allora, come mai fino ad oggi nessun segnale sicuro abbiamo ricevuto? A parte il segnale wow, un po' dubbio, alcuni altri dubbi poi in realtà spiegati come fenomeni naturali. Sono state date tantissime spiegazioni, ne sono state date veramente decine e decine, tra le più interessanti possiamo citarne alcune. Un primo possibile problema è quello della frequenza. Siamo sicuri che stiamo ascoltando alla frequenza giusta? 1420 MHz sembra essere, come dire, uno standard interessante, ma magari gli alieni, se ci sono, hanno fatto un ragionamento diverso e hanno deciso di usare un'altra frequenza. Questo problema, che era molto sentito all'inizio del decenni fa, dei progetti SETI, oggi è un po' superato, perché la potenza dei calcolatori oggi permette di analizzare milioni di frequenze tutti assieme, cioè non più singole frequenze, ma interi range di frequenza piuttosto ampi, e comincia a essere difficile pensare che ci sfugga. Allora si potrebbe pensare che magari stiamo ascoltando in una maniera non corretta, stiamo usando le onde radio, loro usano qualcos'altro. Anche sulla Terra le onde radio pochi anni fa hanno cominciato ad essere sostituite dalle fibre ottiche, per esempio per veicolare i programmi radio televisivi o informazioni di vario tipo. Però è anche vero che una fibra ottica non può essere stesa nello spazio. Sembra che le onde radio abbiano effettivamente qualcosa di fondamentale, sono le più, come dire, utilizzabili fra le onde elettromagnetiche, che sono qualcosa di fondamentale nella tessitura dell'universo. Quindi anche qui magari stiamo ascoltando, sempre tra virgolette, ascoltando in una maniera sbagliata, ma non è molto probabile che le onde radio vengano, come dire, superate facilmente e messe nel dimenticatoio. Allora, un'altra ipotesi fra le tante che sono state proposte riguarda la possibile durata di una civiltà tecnologica. Magari una civiltà tecnologica è esistita miliardi di anni fa e si è estinta, e qualcuno ha cominciato a ragionare dicendo: ma una civiltà tecnologica dura? Non è che poi si autodistrugge? E questa è un'argomentazione che andava molto di moda negli anni 60, quando sono cominciati i progetti SETI. Alcuni dicevano: sì, la civiltà tecnologica potrebbe essere nata, poi gli alieni hanno scoperto la bomba atomica, hanno fatto la guerra nucleare e sono tutti morti. Ora, questa argomentazione non so se vi convince. A me per niente, e non convince più nessuno. Intanto, se esistono molte civiltà aliene che abbiano fatto tutte la stessa fine, è già strano. E poi, come dire, anche noi abbiamo scoperto la bomba atomica, però dopo averla purtroppo usata abbiamo imparato poi a non usarla più, per fortuna. Quindi questa è una tipica preoccupazione dell'epoca, diciamo. Oggi è molto meno sentita questa possibile argomentazione. Anni 60 stiamo parlando, momenti di crisi della guerra fredda, quando la guerra atomica faceva molta paura, e questo è essenzialmente un modo in cui inconsciamente gli uomini hanno proiettato le proprie paure su una civiltà aliena, e paure relative soprattutto a un certo periodo storico. Infatti oggi questa argomentazione non va più tantissimo di moda. E oggi alcuni dicono: no, è vero, effettivamente gli alieni, se esistono, avranno scoperto, presumiamo, la bomba atomica, poi hanno evitato di fare la guerra nucleare, però poi hanno inquinato l'ambiente e sono morti tutti per l'inquinamento. E questo vuol dire approfittare su di loro le nostre paure del XXI secolo e non quelle del XX. Evidentemente non funziona molto questo genere di argomentazioni, hanno probabilmente poco significato. Un po' più interessanti sono le argomentazioni basate sull'eventualità che loro esistano ma non vogliano farsi sentire. Potrebbero essere molto più evoluti di noi. D'altronde, proviamo a pensarci un attimo. Se esiste una civiltà aliena, qual è la probabilità che si abbia il nostro stesso grado di evoluzione? È bassissima. Molto più probabilmente è molto più avanti o molto più indietro. Pensare che una civiltà aliena sia al nostro stesso livello di sviluppo tecnologico è come pensare che prendendo una persona a caso al mondo sia nata lo stesso giorno, minuto e secondo in cui siamo nati noi. Molto più probabilmente avrà qualche anno in più o qualche anno in meno. Se rapportiamo qualche anno alla vita umana e facciamo una proporzione con la vita dell'universo, vuol dire 1 miliardo di anni prima, 1 miliardo di anni dopo. E siccome il tempo di sviluppo tecnologico è enormemente più breve dei tempi tipici di evoluzione dell'universo, e 1 miliardo di anni fa una differenza enorme, anche 1 milione di anni fa una differenza enorme. Quindi chiaramente questa civiltà aliena, se esiste, se è 1 milione di anni indietro a noi, non è ancora comunicante; se è 1 milione d'anni avanti a noi, la sua tecnologia, come diceva lo scrittore di fantascienza Arthur C. Clarke, per noi indistinguibile dalla magia. Quindi loro potrebbero esistere e aver deciso di non farsi vedere, e possono farlo facilmente. E magari sono interessati, perché non si fanno vedere? Magari per non provocarci uno shock culturale, magari perché sono interessati a conoscere l'universo e altre forme di vita, ma preferiscono rimanere in disparte. D'altronde, questa possibilità, questo scenario, viene anche chiamato lo scenario dello zoo. Così come noi osserviamo gli animali, uno zoo, meglio ancora in natura, e questi animali sono completamente inconsapevoli di essere osservati, perché noi abbiamo una tecnologia che ci permette di farlo senza farci vedere, allo stesso modo queste civiltà aliene potrebbero osservarci e noi ne siamo completamente inconsapevoli. Questo è lo scenario dello zoo, in cui gli animali nello zoo siamo noi, ok? Ora, questa idea non piace a tutti. Ci sono persone a cui non piace sentirsi come un animale nello zoo, ok? E urta un po' la nostra sensibilità, perché a noi uomini piace sentirci migliori, diciamo, e però c'è una versione alternativa che piace leggermente di più, che è questa. La civiltà aliena esiste, sa che ci siamo, non si manifesta per non provocarci uno shock culturale, sta aspettando che noi ci evolviamo sufficientemente da diventare degli interlocutori interessanti. Quindi quando ci saremo evoluti ulteriormente, saremo diventati più saggi, meno bellicosi e così via, si manifesteranno, ci accoglieranno, diciamo, nel club galattico e da cui entreremo a far parte anche noi. Se non altro, questa seconda ipotesi ha di buono l'idea che c'è un'evoluzione, insomma, in questo processo. Prima o poi sapremo, diciamo, verremo accolti anche noi nella creme della galassia. Qual è la fallacia di questa argomentazione? La fallacia, più che la fallacia, il punto problematico. Come facciamo a sapere se è vero? Non possiamo. Dire che loro ci osservano e decidono di non farsi vedere, hanno una tecnologia così superiore alla nostra da poterlo fare, è un po' come dire che nei boschi esistono le fate, ma quando io le guardo si nascondono dietro gli alberi. Come faccio a dimostrare che non è vero? In teoria, da un punto di vista epistemologico, questa affermazione non è scientifica, perché non è né dimostrabile né falsificabile. Non esiste nessun esperimento che possa dire è vera o è falsa, e quindi non è scienza. Può anche darsi che sia vero, il fatto che non sia scientifica non vuol dire che sia falsa, chi lo sa, ma tanto non lo possiamo sapere, e di conseguenza non ci porta letteralmente da nessuna parte. Quello che è forse la più convincente, secondo me, tra le argomentazioni a favore del perché non abbiamo ancora ricevuto un messaggio, diciamo, da una civiltà extraterrestre, oltre alla più ovvia spiegazione, che non esista, ovviamente, ce n'è però un'altra. Noi abbiamo osservato il campo radio per 60 anni, 63 anni fino ad oggi. Abbiamo osservato qualche migliaio di stelle. Cosa sono 60 anni rispetto ai tempi dell'universo? E che cosa sono 1000-2000 stelle rispetto agli spazi dell'universo? Nulla. Cioè, sarebbe stato incredibile ricevere il messaggio in 60 anni. 60 anni sono una frazione di secondo nella vita dell'universo. È come se io cerco qualcosa, lo trovo nella prima frazione di secondo in cui lo sto cercando. Questo è poco probabile. Cioè, noi stiamo applicando agli spazi e ai tempi dell'universo i concetti umani di spazio e tempo. Ma gli spazi e i tempi dell'universo sono intrinsecamente disumani. Anche fra 60 milioni di anni scoprirli potrebbe essere presto rispetto ai tempi dell'universo. Questa, secondo me, è un'argomentazione molto convincente. Ecco, sì, ci sarebbe stato voluto un colpo di fortuna incredibile per trovarli in un tempo così breve. Poi può anche darsi che non esistano, certamente questa è una delle possibili spiegazioni. Ma allora, a questo punto, arriviamo anche al nostro messaggio di Arecibo. Qualcuno ha detto, noi stiamo ascoltando lo spazio, l'universo è una stanza buia e noi aguzziamo l'orecchio, tendiamo l'orecchio per sentire se arriva qualche suono. E se fossimo noi a rompere il ghiaccio? Se fossimo noi a dire, lascia qualcuno, vediamo se arriva una risposta. Proviamoci così. E questo è il razionale del se ti attivo o meti il messaging to extraterrestrial intelligence, quindi siamo noi a mandare il messaggio, vediamo se arriva una risposta. Ora, i messaggi radio nello spazio, in realtà noi li stiamo già mandando, senza farci caso, da quasi 90 anni. Da quasi 90 anni, dal 1936, se ricordo bene, è stata fatta la prima trasmissione radio sufficientemente potente da bucare la ionosfera terrestre, cioè da finire nello spazio. Quindi da allora i nostri programmi, prima radiofonici e poi televisivi, si stanno espandendo nello spazio. Una civiltà aliena che si trovasse entro una novantina di anni luce sarebbe già stata raggiunta dalle nostre emissioni radiotelevisive e potrebbe concludere che da quella stella che noi chiamiamo Sole, loro chissà come chiamano, lì vicino c'è un pianeta che non vediamo dove c'è qualcuno che produce queste cose, una civiltà intelligente. Ovviamente lascio valutare a voi quanto sia labile la correlazione fra intelligenza e programmi televisivi, ok? Comunque diciamo che in qualche modo qualcuno che li produce. In realtà, per chi di voi fosse sgomento all'idea che ricevano la nostra televisione, voglio tranquillizzarvi, è eccezionalmente improbabile. Perché questi sono programmi che non sono direzionali, si propagano nello spazio in tutte le direzioni e quindi il segnale è debolissimo su scala spaziale, cioè sono fatti per funzionare bene fra ripetitori sulla Terra, ma il segnale che si perde nello spazio è debolissimo. Alla distanza di 50 anni luce da Terra, per ricevere qualcosa che noi abbiamo emesso, ci vorrebbe una parabola grande come la Terra. È difficile che una civiltà di ieri abbia costruito qualcosa del genere, quindi che li trovi in questo modo è estremamente improbabile. Le cose vanno meglio se consideriamo i segnali direzionali, cioè potenti e spediti verso un punto preciso dello spazio, che arrivano là con una buona potenza. Il primo emesso è stato emesso nel 1962, il messaggio dal radiotelescopio di Yevpatoria in Ucraina è stato emesso verso il pianeta Venere, il messaggio Morse, un messaggio appunto in codice Morse. Quali sono le due grandi pecche di questo messaggio? La prima è il target, Venere. La temperatura di Venere al suolo è di 480 gradi. Non è un posto adatto alla vita, all'epoca non si sapeva ancora. Le prime esplorazioni di Venere sono avvenute negli anni 70, quindi all'epoca ancora non si sapeva che era così caldo, però non è un buon target. Secondo fallacia, secondo problema, messaggio in codice Morse, cosa ne sanno gli alieni del codice Morse? Noi il codice Morse possiamo usarlo se abbiamo la chiave di interpretazione, ma senza chiave non dice nulla, ovviamente. In questo senso, il secondo messaggio è il primo ben pensato ed è proprio quello di 50 anni fa da Arecibo. Come è stato fatto questo messaggio? Allora, innanzitutto qual è il target? Il target di questo messaggio è l'ammasso globulare M13 nella costellazione di Ercole. Perché si è scelto questo ammasso? Come è fatto? Allora, questo ammasso è una specie di palla più o meno sferica di stelle. Sono mezzo milione di stelle. Il messaggio, anche se molto direzionale, ha un angolo, diciamo, di campo per cui ne investirà la maggior parte. Quindi, come dire, tante stelle al prezzo di una. Ne abbiamo tante, c'è più probabilità. Molto bene. Seconda ragione, queste stelle sono prevalentemente nane, gialle, arancioni e rosse, quindi il tipo di stelle giuste. Anche se si è scoperto dopo che sono stelle a bassa metallicità, cioè povere di elementi pesanti rispetto, per esempio, al Sole, e alcuni studi recenti, di cui non si sapeva niente all'epoca, sembrano evidenziare che le stelle a basso contenuto di elementi pesanti è meno probabile che abbiano pianeti rocciosi, ma all'epoca non si sapeva. Però questa conclusione è ancora discussa oggi, cioè non è così conclusiva, non è che non possono averli, è un pochino meno probabile, ma su mezzo milione di stelle magari qualcuna ce li ha. Quindi non è così sbagliato come target. In realtà è stato scelto anche per un altro motivo. Il radiotelescopio di Arecibo è grande 300 metri, non è che si possa girare a destra e a sinistra così. Diciamo che quello che si può puntare diversi oggetti solo muovendo l'antenna che sta sopra, la parabola è fissa. Questa antenna che sta sopra può essere mossa un po' e cambia un po' la zona di cielo, ma entro certi limiti. In quel momento ci passava sopra M13, ce lo si è fatto anche andare bene, insomma, diciamo così, ok? Allora, come è stato mandato? Che linguaggio parliamo con gli alieni? Loro, se esistono, sono extraterrestri, quindi gli standard terrestri non servono a niente. Lingue terrestri loro non le parlano. Esiste uno standard universale? Questa è la domanda. Cosa condividiamo noi con loro? Lo stesso universo. Esiste uno standard universale? E per strano che possa sembrare, la risposta è che potrebbe esserci. Qual è il più universale fra i linguaggi che conosciamo? È il linguaggio della matematica. Questo punto richiede un attimo di riflessione. La matematica è alla base di tutte le scienze che l'uomo ha inventato. Secondo alcuni, la matematica non è qualcosa che noi inventiamo, ma che scopriamo. Cioè, la matematica, le realtà matematiche esistono nel mondo reale e noi le scopriamo, mentre secondo altri sono qualcosa, una pura invenzione della mente umana, che per qualche motivo non ben compreso funziona così bene nel descrivere l'universo. Nel primo caso, l'universo, cioè, è intrinsecamente matematico. Alcuni cosmologi sono su questa posizione, d'accordo? La matematica è qualcosa che informa l'universo, che gli dà la forma che ha proprio perché è matematico. In questo caso, allora, gli alieni, se hanno sviluppato una scienza, dovrebbero scoprire la stessa matematica che conosciamo noi, perché è qualcosa di universale. Se invece fosse puramente dentro la mente umana, allora potrebbero aver scoperto una scienza completamente diversa. Nel primo caso, mandiamo un messaggio che contiene uno schema matematico. E il messaggio è stato mandato non in codice Morse, che è uno schema, diciamo, è un linguaggio convenzionale, ma in codice binario, che invece potrebbe essere un linguaggio universale. Che cos'è il codice binario? Io non sono un ingegnere informatico, come magari qualcuno qua presente, però posso dire che è uno schema, un linguaggio che usa due valori. Noi li scriviamo come 0 e 1, ma posso scrivere due cose qualsiasi, posso scrivere A e B, se invece che 0 scrivo A e invece che 1 scrivo B è ancora codice binario. È solo un modo di rappresentare i due valori, lo 0 e l'1. Se metto un quadrato bianco e uno nero è codice binario. Se ne metto anche uno rosso, no, perché i valori diventano 3. Allora, verso questo ammasso sono stati mandati 1679 impulsi radio su due frequenze diverse. Qui una frequenza è rappresentata come 0, l'altra frequenza è rappresentata come 1. Due frequenze vicine ma diverse. Perché 1679? Perché 1679 è il prodotto di 73 per 23, due numeri primi. Cioè, come dire, facciamo vedere agli alieni che siamo intelligenti. Sappiamo cosa sono i numeri primi e sappiamo fare le moltiplicazioni, tanto per cominciare. E poi, anche perché, se loro trascrivono le due frequenze con due simboli diversi, un quadrato bianco e un quadrato nero, mettiamo, e li vogliono mettere in forma rettangolare, 1679 simboli possono essere messi in forma rettangolare in due modi soltanto, 73 righe per 23 colonne, 73 colonne per 23 righe. Se fanno la seconda scelta il messaggio non vuol dire niente, se fanno la prima scelta compare questa tabella in cui se voi aguzzate un pochino gli occhi, cioè se voi, come dire, stringete leggermente gli occhi, vedete comparire un'immagine dentro, che è il messaggio. E adesso ve la spiego. Anzi, ve la faccio vedere anche a colori, così distinguiamo le varie parti. Questo è il messaggio di Arecibo. Ma attenzione, per arrivare qui bisogna che gli alieni esistano su un pianeta intorno a una di quelle stelle, che abbiano un radiotelescopio alla giusta frequenza, che tra l'altro qui non è stata 1420 MHz, ma ne è stata scelta un'altra, puntato verso il Sole e la Terra, quando arriva il messaggio, trascrivano, conoscano la matematica che conosciamo noi, sappiano cos'è scrivere, sappiano cos'è un rettangolo e abbiano degli occhi alieni con cui guardare tutto questo, perché questo non è detto, ok? Se tutte queste condizioni si avverano, ecco che compare l'immagine. Cosa vuol dire questa immagine? Bene, quando Frank Drake, che l'ha ideata, l'ha mostrata ai suoi studenti dell'università di fisica dove insegnava, tranne l'omino rosso, vedete, qui è stato messo in rosso ma ovviamente sarebbe in bianco e nero, tranne l'omino nessuno ha capito niente, ok? Quindi uomini con la stessa forma mentis di chi l'ha ideato non sono riusciti a capire cosa vuol dire questa cosa. E si dice che Frank Drake abbia commentato, speriamo che gli alieni siano più intelligenti degli studenti di fisica. Cosa che mi è stata raccontata quando ero uno studente di fisica, ovviamente. Vabbè, vediamo cosa vuol dire. La prima riga sono i numeri da 1 a 10 in codice binario. Il punto, c'è un punto in basso uguale a tutti, e quelli sopra sono i numeri da 1 a 10. Poi ci sono il numero atomico, espresso usando i simboli introdotti nella prima riga, di idrogeno, carbonio, azoto, ossigeno e fosforo. I cinque elementi di cui sono fatte le basi azotate di cui è costituito il DNA. Poi qui sono espresse le prime due righe sono l'alfabeto, i numeri e le lettere, i numeri atomici, e poi usando quei simboli sono scritte le molecole delle basi azotate, delle principali molecole che costituiscono gli DNA e in generale gli esseri viventi. Poi attenzione, il messaggio cambia registro. Finora è stato un messaggio alfanumerico, quindi di tipo simbolico, ora diventa grafico, diventa un disegno. Questo è il DNA, la doppia elica del DNA. Sotto c'è l'uomo. I numeri di fianco, i simboli di fianco sono numeri binari che rappresentano uno l'altezza media dell'uomo, ma non in metri, perché il metro loro non dice niente, come multiplo di una transizione atomica fondamentale, della lunghezza d'onda emessa da questa transizione atomica, e l'altro è il numero di persone che vivevano sulla Terra all'epoca del messaggio, 3,5 miliardi, cioè siamo grandi così. Anche questo è importante perché gli alieni potrebbero essere alti 1 chilometro, 1 millimetro, non hanno idea di quanto siamo grandi, e l'altro è quanti siamo, almeno quanti eravamo all'epoca. Sotto c'è il sistema solare, vedete che c'è anche Plutone, l'ultimo a destra, oggi, se lo mandassimo oggi, in più abbiamo il Sole, 4 pianeti piccoli, 2 grandi, 2 medi, poi Plutone che oggi non verrebbe messo, quindi dobbiamo mandare l'errata corrige, per così dire, del messaggio. E la Terra è un pochino spostata verso i piedi dell'uomo, come dire, noi siamo qui. E poi, questo è il radiotelescopio di Arecibo, da cui è stata mandata l'immagine. Ovviamente nulla dice agli alieni che questo è il radiotelescopio, quello sopra siamo noi, magari pensano il contrario. Magari dicono, guardate un po', dei grossi medusoni spaziali ci hanno spedito questo messaggio qua. D'accordo? Ovviamente nessuno glielo dice. Ora, la domanda è chiaro che non capiranno, ammesso che lo ricevano il contenuto, non lo capiamo nemmeno noi il contenuto, difficilissimo. Però potrebbero capire che è di origine artificiale, perché nessun corpo celeste emette segnali in codice binario. Due frequenze. Ok? Una sì, magari, ma non due frequenze, e due frequenze alternate non in maniera periodica, ma con uno schema matematico ben preciso. Nessun corpo celeste emette 1679 impulsi radio, poi basta. Cioè, se uno conosce un po' di matematica che conosciamo noi, potrebbe capire che c'è una mente dietro che l'ha pensato. Non capisce il contenuto del messaggio, ma capisce che è di origine artificiale. Cioè, il contenuto del messaggio in realtà è il messaggio stesso, è la sua esistenza. È una specie di dire, ci siamo, anche se poi non capite esattamente i dettagli. Qual è stato il grande errore però fatto? Che il messaggio è stato mandato una volta sola. Se loro l'hanno ricevuto, potrebbero aver detto, che cos'è? Proviamo a risentirlo. È quello che abbiamo fatto noi col segnale wow. Abbiamo provato a risentirlo, non è arrivato mai più. Questo potrebbe essere, a ruoli invertiti, l'equivalente del segnale wow per gli alieni. L'abbiamo mandato una volta sola. Converrebbe mandarlo più volte, ma non con intervalli uguali, con spaziatura temporale costante, perché molti corpi celesti emettono segnali periodici, ma con una spaziatura che a sua volta abbia uno schema matematico. Magari un segnale rimandato dopo un tempo delta t, poi il doppio, poi il triplo, poi 5 volte, poi 7 volte, come la sequenza dei numeri primi, per esempio, che contenga uno schema matematico che non è tipico dell'emissione di un corpo celeste. Certo, la grande domanda che rimane di sfondo è, ma è mai arrivata la risposta? Allora, questo oggetto dista da noi 22.000 anni luce. Il tempo di andare fin là, al messaggio, e di tornare all'eventuale risposta, se arriverà, è di almeno 44.000 anni. Quindi, se mai la risposta arriverà, sarà fra 44.000 anni, non prima. Dovesse mai arrivare, speriamo che la risposta non sia qualcosa del genere, non abbiamo capito, potete ripetere. Perché ovviamente 44.000 anni per dirsi questo. Da allora ne sono stati mandati molti altri, pensati un po' meglio anche, cioè pensati in maniera un po' più mirata, verso stelle più vicine, per esempio 55 Cancri si trova a circa 50 anni luce, e ha un pianeta in zona abitabile, perché nel frattempo, arriviamo agli anni 90 adesso, sono stati scoperti i pianeti extrasolari, quindi ora vengono mandati, ne sono stati mandati una ventina, finora non tanti, verso singole stelle, che hanno una qualche probabilità, perché almeno il pianeta è stato scoperto, nel contempo a distanze tali che la risposta arriverà in tempi non eccezionalmente lunghi. Si può citare anche, per esempio nel 2001, il Teenage Message, che è una serie di canzoni scelte da dei teenagers russi che sono state, codificate in codice binario e mandate nello spazio. Questo è pensato come il primo concerto per extraterrestri, ok? Poi c'è il messaggio Across the Universe, in cui è stata mandata la canzone omonima dei Beatles, verso la stella polare, però, che dista da noi più di 400 anni luce, tra l'altro è una supergigante, non è una stella, sembra molto adatta. Molti altri, pur senza elencarli tutti, dimostro anche il Rubisco Stars mandato verso una brown dwarf, una nana bruna, la stella di Ten Garden, che si trova a soli 12 anni luce. Quindi il messaggio arriverà là quest'anno, mandato nel 2012, arriverà là adesso. L'eventuale risposta, se ha pianeti abita, arriverà nel 2036. Non che ce la si aspetti granché. È chiaro che di fronte alla singola messaggio, la singola stella, è improbabile che proprio lì ci sia la civiltà extraterrestre con il giusto grado di sviluppo tecnologico e proprio il punto giusto sia quello. Quello che noi stiamo cercando è un ago in un pagliaio e non sappiamo nemmeno se l'ago esiste. Quindi è chiaro che finché ci limitiamo a mandare qualche decina di messaggi è improbabilissimo ricevere una risposta. Se cominceremo a mandarne milioni sarà diverso, le probabilità cominceranno ad aumentare un po'. E allora con questo trago una conclusione, una piccola cappello conclusivo, e poi guardiamo qualcuna di queste stelle in cielo. noi stiamo mandando un po' di messaggi, qualche decina abbiamo detto fino adesso, non tantissimi, e quanti, tra l'altro, ecco, vale la pena citare almeno anche questo, la risposta al segnale wow. La risposta al segnale wow è stata mandata nel 2012 verso il punto dello spazio da cui è arrivato il segnale wow. L'idea, come dire, facciamo vedere a questi eventuali alieni, se effettivamente il messaggio di origine è aliena, che l'umanità non è maleducata, insomma, rispondiamo. E sono stati mandati 10.000 immagini, tantissime immagini, perché nel frattempo la potenza di calcolo era molto cresciuta dei computer, e di conseguenza era possibile mandare immagini molto più complesse rispetto al messaggio di Arecibo. Tra le tantissime è stata mandato anche la foto di Miss Universo 2011, Miss Leila Lopez. E, come dire, facciamo vedere agli extraterrestri che siamo belli, no? E loro, quando lo ricevono, diranno: guarda che brutta, non ha nemmeno 5 gambe, non lo so, qualcosa del genere, ovviamente. Ma facciamo questo ragionamento conclusivo. Allora, adesso vado sul cielo, quindi stacco il computer, vediamo se in questo modo adesso riesco a andare sul buio, perfetto. Allora, visto che siamo in grado di fare questo, qualcuno si è chiesto: ma lo dobbiamo fare? È una buona idea mandare messaggi nello spazio? In effetti, su questo c'è un dibattito. Alcuni scienziati pensano di sì, altri scienziati pensano di no. Chi pensa che sia una buona idea mandare segnali nello spazio sono la maggior parte. Tra la minoranza che pensa di no, ci sono alcuni stati scienziati famosi comunque, tra cui Stephen Hawking era uno di questi, ok? Quindi anche nomi importanti. Contro lo spedire messaggi, pochi scienziati, dicevo. Questi scienziati dicono: noi stiamo parlando all'universo come a una stanza buia. E là c'è qualcuno, stiamo dicendo. Ma se nella stanza buia si nasconde un leone, è una buona idea segnalare la nostra presenza, è meglio stare zitti. Per un principio di prudenza stiamo zitti. La maggior parte degli scienziati invece a favore della trasmissione dicono: è vero, però se noi non ci prendiamo il rischio di vivere, non andiamo da nessuna parte. Tanto tempo fa eravamo nelle caverne. E nelle caverne stavamo bene, la caverna era caldina, non c'erano pericoli, se fossimo stati lì saremmo ancora lì. Invece abbiamo deciso di uscire. Qualche volta c'era un leone, spesso non c'era, qualche volta sì, abbiamo imparato anche a difenderci da lui. Noi non possiamo permetterci di non essere umani, visto che un desiderio di espanderci, di conoscere, è umano, inevitabilmente lo faremo. Io trovo che ovviamente non c'è l'argomentazione giusta e quella sbagliata, è un'argomentazione però potente questa. Cioè, noi siamo umani, se non lo fossimo saremmo ancora nelle caverne, e invece siamo usciti. Si aggiunge a questa un'ulteriore considerazione, che è quest'altra. L'umanità, nel corso della sua storia, negli ultimi 400 anni di scienza, è cresciuta anche da un punto di vista culturale, umano, e sta lentamente evolvendo verso una società pian piano, con tutte le difficoltà del caso anche, con tutti i passi indietro, ma chiaramente sta evolvendo verso un mondo meno violento, anche se sembrerebbe il contrario, ma non è così. Una civiltà che è milioni di anni avanti a noi, come sarà? Noi non possiamo fare della psicologia aliena, non lo sappiamo davvero, ma se estrapoliamo quello che è vero per noi, sarà infinitamente più saggia rispetto a noi, potrebbe essere in grado di capire ancora più di quanto facciamo noi l'importanza della vita. Ci pensate una civiltà milioni di anni avanti a noi che viene qui a spaccare tutto? Una civiltà che viene qui, è difficile che venga qui per distruggere tutto, perché dovrebbe farlo? Per rubarci le risorse? Ma una civiltà che governa il viaggio interstellare ha bisogno di venire qua a rubare l'acqua a noi, la può ricavare dagli asteroidi del proprio sistema. Insomma, ci sono alcune argomentazioni abbastanza forti a favore della comunicazione. Comunque sia, adesso per concludere c'è un ultimo messaggio che vi vorrei mostrare, e però ve lo mostro sul cielo. Il giorno di Ferragosto del 1983, due astronomi giapponesi, Morimoto e Hirabayashi, stavano osservando dei quasar con un radiotelescopio. Quel giorno in Giappone si festeggiava Tanabata. Che cos'è Tanabata? Tanabata è una festa diffusa in Giappone, in Corea e in Cina, che festeggia due stelle, che sono Altair nella costellazione dell'Aquila e Vega nella costellazione della Lira. Altair e Vega sono due stelle nane, Altair vista 16,7, Vega 25 anni luce, Altair è 11 e Vega 40 volte più luminosa del Sole. Ma al di là di questo, secondo un'antica tradizione diffusa in queste nazioni, questi sono due innamorati, sono un pastore e una tessitrice, che sono separati dal fiume argenteo del cielo, che è la Via Lattea, e non si possono incontrare. Ma i loro sospiri sono così tanti, così forti, che il Dio del cielo permette che una volta all'anno si incontrino. E quella volta permette che da terra volino in cielo tutte le gazze che fanno un ponte con le loro ali sul fiume del cielo e permettono ai due amanti quella sola volta all'anno di incontrarsi. E quel giorno è il giorno di Tanabata, che cade d'estate quando queste stelle si vedono meglio rispetto all'autunno. Il giorno esatto cambia col passare di anno in anno, perché come la nostra Pasqua, insomma, è basato sul calendario lunare, e quell'anno cadeva, insomma, in agosto, anche se in genere, secondo alcuni calendari, cade più all'inizio di luglio, ma insomma ci sono anche qui varie interpretazioni. Allora che cosa fanno loro? Tanabata, sono al lavoro, è come se noi fossimo al lavoro a Ferragosto, osservano Quasar per ore e ore, a un certo punto sono un po' stufi, e visto che Tanabata, uno di loro ha portato due bottiglie di vino al lavoro. Apriamole, facciamo un brindisi ad Altair, a Vega. Aprono una bottiglia, si versano un bicchiere, poi il bicchiere diventano due, poi il bicchiere diventano tre, e la bottiglia finisce. Ce l'ha scritto loro questo, e non li sto calunniando, Okay? L'ha scritto loro con molta autoironia. A quel punto uno dice, c'è la seconda bottiglia qua, che vogliamo lasciarla chiusa questa, no, apriamo anche questa. Alla fine abbiamo due astronomi ubriachi con un radiotelescopio. Cosa fanno due astronomi ubriachi con un radiotelescopio? Sembra una barzelletta, ma è vero, mandano un messaggio agli alieni, ovviamente. E hanno mandato ad Altair, verso Altair, il radiomessaggio Morimoto Hirabayashi, 1983. Cosa conteneva questo messaggio? Tipo Arecibo in codice binario, alcune figure, alcune immagini. Conteneva un ideogramma giapponese che corrisponde al nostro Cin-Cin, perché questo è un brindisi per extraterrestri, e contiene la formula grezza di una molecola che non è una delle molecole alla base della vita, ma la molecola dell'etanolo. Questa è la prima stella da cui l'unica ad oggi da cui avremo già potuto avere risposta, perché dista da noi poco meno di 17 anni luce, 1983-2000 arriva là, 2000-2017 per tornare indietro. Si è aperta la finestra per ricevere una risposta nel gennaio 2017. Potrebbe arrivare in qualsiasi momento, ma non è arrivata. Cosa non strana, sia per quello che dicevo prima, che sono, poche le probabilità finché mandiamo un messaggio così ogni tanto, sia perché Altair è una stella giovane. La sua età, stimata in 1 miliardo di anni, recentemente è stata addirittura stimata in solo 100 milioni di anni, il tempo appena necessario perché si formi un sistema planetario. Quindi ammesso che abbia pianeti, peraltro mai scoperti, che ci siano forme di vita, non lo crediamo. Però rimane l'unico caso da cui avremmo già potuto avere una risposta. Ora stiamo facendo scorrere lentamente la notte, lo faremo scorrere pian piano, vedremo qualche pianeta anche. Qui vediamo il pianeta Saturno, qui si vede un pochino l'anello, anche se a occhio nudo non si vede, si trova sullo sfondo delle stelle della costellazione dell'Acquario, al Bali, Sadalsud, Sadalmelik e Sadacbia, che formano la figura dell'Acquario, che è il portatore d'acqua, Ganimede, secondo la tradizione della mitologia greca, definito da Omero il più bello tra gli uomini, e queste stelle che vanno giù, questa si chiama Scat, è l'acqua che esce dalla sua brocca. Non è un caso che si trovi sullo sfondo di una costellazione zodiacale, perché per ragioni prospettiche da terra noi vediamo il Sole e i pianeti muoversi nel tempo sullo sfondo di queste costellazioni, semplicemente perché le orbite dei pianeti intorno al Sole stanno circa su un piano che, proiettato all'infinito, ci porta verso di loro. Se ne vedono altre, qui abbiamo, questo è uno dei due pesci, questo è l'altro dei due pesci, e questa lunga corda che li collega, questa lunga catena di stelle, questa si chiama Al-Risha, sono sostanzialmente un nastro che lega i due pesci, così vengono raffigurati sulle sfere celesti antiche. Questa strana forma in realtà è dovuta al fatto che anticamente questa era la costellazione babilonese delle code, e poi, che aveva questa forma, poi è divenuta i pesci. Le stelle Hamal, Sheratan e Mesartim sono le principali, insieme a queste altre, dell'Ariete. E qui abbiamo la magnifica costellazione del Toro, con la stella Aldebaran, che è l'occhio del Toro. Chiedo di spegnere gentilmente la luce, perché così vediamo bene il cielo. Questo è il muso del Toro, le stelle Elnat e Zeta Tauri sono le due punte delle corna del Toro. Qui abbiamo il petto e queste abbiamo le zampe anteriori del Toro, le Pleiadi, questo ammasso di stelle ben visibile a occhio nudo, sono sempre nella costellazione del Toro e ne delineano la groppa, non c'è la parte posteriore dell'animale celeste. Tra le corna del Toro appare il pianeta Giove e la Luna anche, vedete, che pure si muove in fascia zodiacale. E non è finita, perché qui abbiamo la costellazione dei Gemelli con le stelle Castore e Polluce, i due dioscuri della mitologia greco-romana. Questa è il corpo di Castore, questa che arriva fino alla stella brillante che si chiama Alena, il corpo di Polluce, e poi abbiamo qui questa Y rovesciata di stelle, fatta così e così, che è il Cancro, e questo è il pianeta Marte, che vedete sullo sfondo delle stelle del Cancro. E adesso andiamo a vedere anche una delle stelline di cui abbiamo parlato. Se prendiamo questa stellina, che è alla diciamo quella più alta di questa Y rovesciata che forma il Cancro, vedete queste due stelline di fianco, quella più a sinistra è 55 Cancri. Appena visibile occhio nudo, quella verso cui è stato mandato il messaggio Cosmic Call, che ho solo accennato, nel 2003, quando parlavo di stelle pensate in maniera più precisa verso cui mandare i nostri messaggi. In particolare invece Polluce, che è la 17ª stella più brillante del cielo, è la più luminosa intorno a cui oggi è stato scoperto un pianeta extrasolare, che si chiama Polluce B. Probabilmente pianeti le hanno anche le stelle più brillanti di Polluce, ma non sono ancora stati scoperti o ci sono indizi non confermati. Di conseguenza questa stella è la più brillante ad oggi, con quella con pianeti confermati. Stiamo facendo scorrere la notte, qui vediamo la magnifica costellazione di Orione, la più bella del cielo, con la supergigante rossa Betelgeuse, 900 volte più grande del Sole, posta a 550 anni luce da noi, la stella azzurra Bellatrix, che sono le spalle, Meissa la testa, le tre stelle della cintura, Mintaka, Allina, Mealnitak, e poi la spada di Orione con la nebulosa, debolmente visibile a occhio nudo, le stelle Saif e Rigel, che sono le gambe, i piedi di Orione, un braccio è teso e regge questo scudo e l'altro braccio questa stella, queste due è alzato perché sta combattendo proprio contro il Toro del cielo. Orione è un cacciatore nella cultura greca e Sirio è la stella più brillante della costellazione del Cane Maggiore ed è la stella più brillante di tutto il cielo. Il cane lo vediamo con le stelline che vedete qui, questa e quest'altra che si chiama Mulifein, questa è la testa del Cane Maggiore, Sirio è il petto, la stella Mirzam le zampe anteriori, qui abbiamo le stelle Veze, Nadara e Aludra, che è un po' diciamo il sedere, la coda del cane, e la stella Furud, sono le zampe posteriori del cane, essendo Sirio la stella più brillante del cielo e del Cane Maggiore viene detta semplicemente la stella del cane. È bello pensare che al cane è dedicata la stella più brillante del cielo e stasera la voglio dedicare alla cagnolina Bella, diciamo, che è la cagnolina, diciamo, della mia compagna e quindi la dedico a lei. E qui abbiamo la stella Procione e Gomeisa, che sono, questo è il cane minore, i due cani di Orione, questa è la lepre di cui i cani vanno a caccia. Nel frattempo proseguiamo verso la fase finale della notte, vediamo altre costellazioni zodiacali, il leone con le stelle Regolo, Algeba, Zosma, Denebola, questo è il corpo del leone, e poi stiamo ormai arrivando verso la notte piena, verso il mattino, e allora adesso pian pianino comincerà ad affacciarsi lentamente la luce verso l'orizzonte, così come Stefania prima ci ha introdotto poeticamente al tramonto, adesso lentamente ci portiamo verso l'alba. Ovviamente ci sono tantissime costellazioni, qui molto alto verso l'alba vediamo anche il grande carro dell'Orsa Maggiore, che è un pezzo dell'orsa, questo è tutto il resto del corpo dell'orsa, ma diciamo di prima sera è molto basso, si alza in questa stagione verso l'alba. lentamente, ecco, vediamo salire la luce pian pianino dell'alba. Prima però di far sorgere il sole, vi voglio mostrare dove si trova l'ammasso globulare M13, quello è verso cui è diretto il messaggio di Arecibo. Visibile di prima sera o verso mattina, e la costellazione in cui si trova è Ercole, e questa è la stagione peggiore per vederla. La si vede un po' di striscio, comunque sia, qui abbiamo questo gruppo, queste quattro stelle più queste due e quest'altra, questo sarebbe il corpo di Ercole, e qui, circa in questo punto del cielo, tra queste due stelle, si trova l'ammasso M13, da cui, chissà, forse un giorno riceveremo, fra 44.000 anni, la famosa risposta. Allora, adesso, lentamente, facciamo scomparire il sole, ormai è sorto, facciamo scomparire le ultime stelle, i pianeti, grazie a tutti per l'attenzione.